Non ho dato prima il titolo della mia predica, ma è così, dice: fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Quello che il Signore ci propone questa mattina, forse per attirarci su di morale, è una riflessione sulla persecuzione. Allora ci faremo qualcosa di un po' diverso oggi, perché faremo un passo indietro, nel senso che rimarremo un pochino sul capitolo 15 di Giovanni. Leggeremo gli ultimi versetti, poi proseguiremo, faremo una lettura parziale del capitolo 16. Quindi questo è il nostro tema di oggi, la persecuzione di cui soffre la Chiesa in diverse parti del mondo. Ci chiederemo il perché della persecuzione e anche ci chiederemo se è possibile evitarla, perché non siamo innamorati della persecuzione, possiamo evitarla in qualche modo. E sul tema della persecuzione, come forse sapete, la nostra risorsa è questa associazione, si chiama Open Doors, Porte Aperte, che da più di 60 anni lavora proprio a fianco della Chiesa perseguitata. E vi consiglio una volta o l'altra di prendere qualche minuto per guardare il loro sito, è molto interessante, molto incoraggiante. E sul loro sito troviamo una definizione, che leggeremo insieme, la definizione della persecuzione dei cristiani. Con la persecuzione dei cristiani si intende il maltrattamento verso singoli o gruppi di persone a motivo della fede in Gesù. Questa si manifesta in discriminazione culturale e sociale, disconoscimento familiare, privazioni di lavoro, privazioni di reddito, allontanamento dalle amicizie, impossibilità a sposarsi, limitazioni educative e scolastiche, abusi fisici, torture, rapimenti, mutilazioni, distruzione di proprietà, imprigionamenti e assassini. Questa è la definizione della persecuzione della Chiesa, qualcosa che fa rabbrividire. Allora, perché la Chiesa è perseguitata? Onestamente, se noi guardiamo, appunto, dopo aver visitato il sito di Porte Aperte, mi sono chiesto, ma insomma, siamo perseguitati noi qui in Svizzera come lo sono tanti nostri fratelli, tante nostre sorelle nel mondo? È difficile, obiettivamente, fare un paragone tra la nostra Chiesa e la Chiesa perseguitata. Grazie a Dio non esiste alle nostre latitudini un sistema proprio organizzato di persecuzione come esiste in altri stati. C'è proprio un sistema che punta a perseguitare la Chiesa. Non esiste, non esiste ancora. E spero che non esisterà mai. Ma è molto probabile comunque che a causa della propria fede qualcuno di noi abbia subito persecuzione. Qui c'è un crescendo nella persecuzione, ma parla di maltrattamenti, parla di discriminazione. Non so se qualcuno di voi ha già subito forme di rigetto per la propria fede. Non so se potete alzare la mano se vi è capitato, di discriminazione, di derisione. Magari vi hanno preso in giro, a me è successo, mi hanno preso in giro. Perdite di amicizie, amici che non ne vogliono più sapere niente. Non so se vi è capitato. La persecuzione sistematica quindi non colpisce la nostra Chiesa in Svizzera, non colpisce la nostra comunità, ma credo, sono convinto che oggi il Signore ci invita a una riflessione su questo tema, perché è un tema biblico e fa parte, o potrebbe far parte, della vita della Chiesa, ovunque si trovi. Allora la persecuzione non ci definisce come cristiani, non fa parte del nostro DNA, non fa parte della nostra identità, ma fa parte senz'altro del nostro cammino, della nostra storia e in tanti casi anche del nostro presente. Però prima di andare avanti nella nostra riflessione leggiamo il racconto biblico come lo troviamo in Giovanni 15, dai versetti 18 in avanti. Parla Gesù ai suoi discepoli. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, e l'hanno fatto, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo, lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra di loro le opere che nessun altro ha mai fatte, non avrebbero colpa. Ma ora le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo è avvenuto affinché sia adempiuta la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza motivo. Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. E anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Vi propongo che guardiamo un piccolo video, appunto, che ci parla della Chiesa perseguitata, un video di alcuni minuti di Porte Aperte.
Inserito altri si unirono a lui e comprò un camper, questo è il suo camper. Ecco come è nata Open Doors, con un uomo e la sua valigia 60 anni fa. Esatto, abbiamo 60 anni. Oggi Open Doors è a fianco della chiesa perseguitata in tutto il mondo. Questo è il mondo. Questa è la World Watch List che elenca i 50 paesi con una fede posta di più. Questo è il numero 37. Questo è il numero 16, questo è il numero 5 e questo è il numero 1, la Corea del Nord. È il peggior posto al mondo per un cristiano, le chiese sono proibite. Chiunque abbia una Bibbia viene spedito in un campo di lavoro forzato. Questa è una Bibbia nordcoreana. Questo è un campo di lavoro forzato nordcoreano. Questo è un ufficiale nordcoreano che nega l'esistenza di campi di lavoro forzato. E questo è quanto un prigioniero ha disegnato per rappresentare la vita all'interno di questi campi di lavoro. Quindi come si fa a seguire Gesù in Corea del
Nord?
Questo non è un video sugli alieni, non è un video che riguarda altri popoli, e non è nemmeno un video sui nordcoreani, è un video sulla nostra famiglia. Questa è una parola. Ecco come aiuta i cristiani perseguitati se diciamo questa parola. Questa è un'altra parola. E questo è ciò che accade, se la dici. Niente succede mai a lui. Questo per dire quanti anni abbiamo, questo per dire quanto lavoro questa natura da fare, questo è il nostro ciclo, mentre questo è ciò che tu puoi fare. E questo è tutto.
Ecco, è un piccolo video, un breve, che dà ci dà uno sguardo un pochino sull'attività di Porte Aperte. Era 4 anni fa, quindi hanno 64 anni adesso di attività. Ci hanno dato un'idea, comunque rapidamente, con dei dati, dei numeri, ci hanno dato comunque un'idea di quello che è la persecuzione. E in particolare, parlando della Corea del Nord, ci hanno fatto vedere la forma più estrema della persecuzione, perché il paese numero uno al mondo lo è tuttora, dopo 4 anni, credo che sia da 17 anni in testa. Tanti dati, tante cose, molto velocemente, un video quasi allegro, per parlarci di un tema terribile, ma mi ha colpito una frase. Ha detto: non è un video su alieni, non è un video neanche sui nordcoreani, ma è un video sulla nostra famiglia. Questo mi ha toccato profondamente. È un video sulla nostra famiglia, e credo che sia proprio così. Ci coinvolge la persecuzione della Chiesa, ovunque sia, ovunque avvenga, ci coinvolge, ci riguarda, ci unisce alla Chiesa perseguitata. Ed è vero che nelle nostre nazioni occidentali non subiamo una vera e propria persecuzione, ma questo non significa che non dobbiamo misurarci con questo fenomeno. Penso che sia molto importante per noi chiederci se ci sentiamo toccati da questo tema, non soltanto a livello così emotivo perché abbiamo visto un video, ma ci tocca nel profondo questo tema. Possiamo valutare se siamo perseguitati noi stessi in qualche misura, che sia individualmente o magari anche come comunità cristiana. Possiamo riflettere sul nostro bisogno di prepararci a qualcosa di più difficile da vivere come Chiesa. E soprattutto penso che possiamo chiederci in che modo l'eventualità di una persecuzione più severa può o potrebbe influenzare la nostra fede, influenzare la nostra scelta di essere cristiani, seguaci di Gesù. Penso che sia un tema davvero importante, una riflessione profonda da fare davanti al Signore. Torniamo al nostro testo di Giovanni 15. Ricordiamo che c'è questo contesto di ultime raccomandazioni che Gesù dà ai suoi discepoli prima di lasciarli. E come sempre Gesù parla in modo molto chiaro in quella fase e cerca di tranquillizzare i suoi. Ci prova perlomeno. Se il mondo dovesse odiarvi, se il mondo dovesse odiarvi, tranquilli, è perché odia me. Chissà se si sono tranquillizzati i discepoli. È una cosa molto chiara, molto semplice. Il mondo ci odia, o potrebbe odiarci, perché non siamo suoi. Perché Gesù spiega il motivo di questo odio. Voi non siete del mondo, per questo che vi odia, perché non siete del mondo, ma io vi ho scelto e non siete più del mondo, per questo il mondo vi odia. Il mondo non ci conosce perché non conosce Dio. Il mondo ci odia perché odia Dio. È questo il motivo della persecuzione, è molto semplice. E qui proprio la causa della persecuzione, una causa spirituale in primo luogo, legata appunto alla mancanza di conoscenza di Dio e all'odio e al rigetto nei suoi confronti da parte del mondo. E di conseguenza il mondo rigetta anche la Chiesa, che testimonia di Dio, che testimonia delle opere di Dio. E questo non appartenere al mondo, non appartenere più al mondo, è qualcosa che ci unisce con tutti i nostri fratelli per il mondo, anche coloro che sono severamente perseguitati. Anche loro non sono più del mondo e anche noi non siamo più del mondo. Siamo la Chiesa di Cristo, siamo un'altra cosa che il mondo non conosce. Allora, così, stando così le cose, vediamo che benché viviamo in un paese dove la legge ci garantisce la libertà religiosa, la garantisce a tutti quanti, siamo comunque a rischio di persecuzione. anche in forme meno violenti, come l'odio, il rigetto, no? la discriminazione, l'antipatia, anche l'indifferenza, se vogliamo, una forma di persecuzione. Perché il mondo capisce, è molto chiaro, che noi non siamo suoi. Non siamo suoi. Il mondo non ci ama. Va bene, questo è chiaro. E se potesse, ci perseguiterebbe. Se non ci fosse la legge per tutelarci, il mondo ci perseguiterebbe. In fondo è una tendenza tipicamente umana, rigettare il diverso, condannarlo a priori, giudicarlo, metterlo da parte, maltrattarlo. E quindi comunque sia, la persecuzione va messa in conto e non ci deve scandalizzare, non ci deve spaventare o rattristare, perché è la semplice, tra virgolette, conseguenza del nostro non appartenere più al mondo, ma di appartenere a Dio. Allora, per chiarezza, preferisco aggiungere che non deve farci piacere essere odiati, non dobbiamo ricercare la persecuzione, perché non è il nostro scopo. Il nostro scopo non è di essere perseguitati, non siamo mica masochisti, ma il nostro scopo è che il mondo riceva la parola che annunciamo, che creda, che si converta, questo è il nostro scopo, non che ci maltratti. Questa è una piccola parentesi per chiarire. Allora, riprendiamo la nostra lettura. Dopo aver parlato di odio, di persecuzione, il discorso di Gesù si fa più specifico. Comincia a parlare di espulsione dalle sinagoghe e perfino di uccisioni. A questo punto siamo a Giovanni 16. Leggiamo i primi 14 versetti. Gesù ripete: io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Vi espelleranno dalle sinagoghe. Anzi, l'ora avviene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose affinché, quando sia giunta l'ora, vi ricordiate che ve le ho dette. Non ve le dissi da principio perché ero con voi. Vediamo qui come Gesù introduce una sorta di crescendo nella persecuzione, dal rigetto fino addirittura all'uccisione. La sinagoga era un posto molto importante per gli ebrei. Era proprio il centro della vita religiosa, era il centro della vita comunitaria. E espellere il cristiano della sinagoga era per punirlo, per isolarlo, perché lì c'erano incontri importanti, era un posto dove c'era la comunione con Dio, la comunione con gli uomini. Quindi, allontanando il cristiano dalla sinagoga, gli si toglievano tutti i vantaggi legati al fatto di appartenere alla sinagoga. Tu non appartenevi più alla comunità, eri proprio cacciato dalla comunità. Io credo che questa prospettiva poteva già scoraggiare i più determinati tra i discepoli di Gesù. Però il Signore aggiunge ancora, vuole essere chiaro fino in fondo, dirà: anzi, chi vi ucciderà lo farà con piacere o volentieri, perché crederà di rendere un culto a Dio. Non c'è scampo. Quando uno pensa di rendere un culto a Dio uccidendoti, non c'è scampo. È una perversione diabolica. Uccidere qualcuno credendo di rendere un culto a Dio. E mi sono chiesto come si sono sentiti i discepoli di fronte a questo scenario. Gesù stranamente parla di tristezza. Dice: ma siete tristi, vi sento tristi. È un sentimento strano, perché io avrei avuto una paura matta. Più che tristezza avrei avuto molta paura. Ma come? Non abbiamo speranza, ci cacceranno dalla nostra vita pubblica, da dove siamo abituati a vivere. E poi se ci trovano, ci uccidono pure. Ma è terribile. Io penso che sul momento i discepoli hanno pensato che Gesù stava loro annunciando la fine di una bella avventura, nella quale lui li aveva coinvolti negli ultimi 3 anni e per la quale avevano rinunciato a tutto. Loro avevano rinunciato a tutto per seguire Gesù. E sono sicuro che loro avrebbero dato la loro vita, erano pronti a dare la loro vita per l'amore del Signore e per la sua causa. E per loro non poteva finire così. Non poteva finire semplicemente perseguitati, uccisi. Allora il Signore li incoraggia a vedere molto oltre. Versetto 5, riprendiamo la lettura. Ma ora vado a colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai. Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Amen. La venuta dello Spirito Santo è stata utile ai discepoli di Gesù, anche se loro sul momento non hanno capito, come lo è tuttora per noi, perché l'arrivo dello Spirito Santo ha reso universale il messaggio e l'opera di Gesù, che consiste nel far conoscere il Padre e annunciare e promuovere il regno di Dio. E finché Gesù era presente fisicamente con loro, con i suoi discepoli, non gli era possibile, semplicemente fisicamente, gli era impossibile raggiungere il mondo. Come poi ordinerà ai suoi discepoli di fare, ricordate, andate per tutto il mondo, fate di tutto il mondo dei discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Finché Gesù era con loro non era proprio possibile farlo. Ma con l'avvento dello Spirito Santo prende il via questa grande missione dei discepoli fino all'estremità della terra e coinvolge anche noi oggi nel nostro tempo. Siamo collegati. Lo Spirito Santo universalizza, non so se esiste questo verbo, ma capite il senso, no? Per tutti gli uomini di tutti i tempi. Altro che fine dell'avventura. La persecuzione, il rigetto, l'uccisione non erano la fine dell'avventura. Era solo una cosa che andava insieme, se mai. E quindi proprio la partenza di Gesù verso il Padre era la condizione dell'invio dello Spirito Santo, che svolge un'azione di primo piano, perché ha consolato, Gesù lo chiama il Consolatore, ha consolato i primi discepoli e ci consola ancora dell'assenza fisica di Gesù. Grazie a Lui, Dio è sempre con noi. Grazie allo Spirito Santo, Gesù è sempre con noi, perché è in noi, ovunque ci troviamo, e ci accompagna, ci insegna, ci guida, ci fa vedere la strada, ci ispira, ci protegge, ci sostiene, ci porta attraverso la persecuzione. E noi, in quanto corpo di Cristo, abbiamo ripreso il testimone dei discepoli, no? Continuiamo l'opera, insegniamo la parola di Dio, raccontiamo al mondo i fatti della nostra testimonianza, raccontiamo il nostro vissuto, manifestiamo l'amore di Dio e lo Spirito agisce di nascosto, ci aiuta perché tocca i cuori, attesta la verità nei cuori delle persone che noi incontriamo. Allora purtroppo c'è un effetto collaterale alla nostra azione nel mondo ed è la persecuzione. Perché noi ora subiamo nella nostra carne la persecuzione che Gesù ha subito nella sua, quando era sulla terra. Ma non siamo soli. Non siamo soli. Dentro di noi, a nostro fianco, c'è il Consolatore. C'è Dio Padre. C'è il Figlio, lo Spirito Santo, sono con noi. Concludiamo la nostra lettura, saltiamo al versetto 33. L'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, sinonimo di persecuzione, ma fatevi coraggio. Ho vinto il mondo. Fatevi coraggio perché io ho vinto il mondo. Allora il perché della persecuzione l'abbiamo capito, perché il mondo non conosce Dio. E in un certo senso non, praticamente non può farne a meno di volerci male, perché non ama Dio. E se noi amiamo il Signore e siamo Suoi seguaci, Suoi discepoli, beh, subiamo anche noi la conseguenza. Il mondo non ci conosce, non ci riconosce e non ci ama e ci respinge. Allora una domanda interessante a questo punto è chiedere se possiamo evitare la persecuzione. Come? Come possiamo fare? Allora, se la Chiesa è veramente Chiesa, la risposta è molto semplice, credo. A evitare la persecuzione la Chiesa non ci pensa proprio. Scusate, forse scioccante. Nel senso che non è un suo problema, non va a cercarsela, ma non ci pensa a evitarla. Se c'è, c'è. Se non c'è, meglio, grazie a Dio. Quello che viviamo noi qui è una buona misura, non subiamo la stessa persecuzione di tanti fratelli nostri. Ma la Chiesa non ci pensa a evitare la persecuzione. Come abbiamo detto prima, la Chiesa non ama la persecuzione, ma ama Dio e ama il mondo come Dio ama il mondo e vuole che tutti siano salvati. E la Chiesa compie la sua missione, quello che la preoccupa, o dovrebbe preoccupare, compiere la sua missione anche se c'è questo prezzo della persecuzione. E semmai la palla è nel campo del mondo, sta a lui decidere se vuole o non vuole perseguitare la Chiesa. Ma questo non ci deve influenzare più di tanto. Il mondo desidera confrontarsi con la Chiesa politically correct. È buono l'accento, Glenda? Avete capito? Una Chiesa corretta politicamente, una Chiesa presentabile, una Chiesa che fa una bella figura. Al mondo va bene se la Chiesa si limita ad essere una voce autorevole che aiuti a mantenere un certo equilibrio nella società umana. Ma sì, la Chiesa è utile, ha dei buoni principi, tutto sommato. Per esempio, quando si parla di rispetto dei diritti umani, viene apprezzato l'intervento della Chiesa, o della tutela dell'ambiente, o se prende posizioni contro alcuni conflitti armati. Ah, la Chiesa ha parlato, bello. E le viene perfino concesso di proporre un'opzione, di dire la sua in questioni etiche. Ecco, tale Papa ha detto questo, insomma, la Chiesa pensa quello. È interessante, prendiamo nota. Quello viene apprezzato. Una Chiesa presentabile. La Chiesa che piace al mondo è una Chiesa accomodante, una Chiesa ecumenica, che sta bene con tutti, che partecipa a giornate di preghiera universale con tutte le religioni del mondo. Capisco quello che c'è dietro, è bello, no? Cercare l'unità delle persone. Ma con tutte le religioni del mondo, dove lo metti Cristo? Cristo non è più al centro, è uno dei tanti. Mi sono chiesto, ma chi pregano? Insomma, capite, no? Queste preghiere, queste azioni ecumeniche in cui siamo tutti insieme, ci vogliamo bene, questa è la Chiesa che viene apprezzata dal mondo. Ma crea confusione. La Chiesa è ascoltata quando protegge e incoraggia l'umanità contro se stessa. Ma guai a confrontare gli uomini con le loro responsabilità di fronte a Dio. Quella è un'altra questione. Perché finché Dio è fuori dal quadro va tutto bene. Per il mondo va bene così. Finché Dio è fuori dal quadro, noi non lo conosciamo. Altrimenti ci dicono, esagerate. Non so se vi è mai capitato. Ancora una testimonianza. Hai ancora qualcosa da dire? Il Signore ha fatto qualcosa? Vabbè, ok. Questo è il minimo. Siete bigotti. Avete mai sentito dire? Si diventa bigotti. No, quando mettiamo Dio nel quadro, siamo bigotti. Secondo il mondo, la Chiesa esagera quando svolge la sua vocazione di essere il corpo di Cristo sulla terra, quando fa conoscere la volontà di Dio, quando proclama la parola di Dio in modo esplicito, quando è guidata e ispirata dallo Spirito Santo, quando fa discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando battezziamo le persone nel fiume, esagerati. Ma che è questa storia? Esageriamo. Non dobbiamo illuderci, la situazione spirituale del mondo non va migliorando. Se non vi siete accorti, lo dico, prendiamo nota oggi, non va migliorando, va peggiorando semmai. E le nostre prese di posizioni basate sulla parola di Dio sono già poco apprezzate e lo saranno sempre di meno. Ne parlava già l'Apostolo Paolo a Timoteo, 2000 anni or sono quasi, no? Secondo Timoteo, capitolo 4. Era un sentimento molto forte per Paolo. Ti scongiuro, dice a Timoteo, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù. Paolo prende una posizione molto forte, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola. Insisti in ogni occasione, favorevole, sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze. Svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Si distoglieranno le orecchie dalla verità, si volgeranno a favole, belle favole che lasciano Dio fuori dal quadro. Purtroppo molti nella Chiesa stessa sono tentati di seguire la via del compromesso per continuare ad essere ascoltati. Anche lì c'è una buona intenzione dietro, essere ascoltati, poter continuare a parlare. Cerchiamo dei compromessi, cerchiamo di andare d'accordo. E devo confessarvi, per esempio, che mi ha scioccato la recente presa di posizione della Chiesa Riformata sulla questione del matrimonio omosessuale. Ho trovato scioccante. Perché un conto è accogliere persone omosessuali, accoglierle con amore, con cura. Tutta l'altra questione è dire che l'omosessualità è stata creata da Dio. Faccio fatica a dirlo così. L'omosessualità sarebbe stata creata da Dio come ogni altra cosa. Favole. E lo trovo scioccante anche perché la Chiesa Riformata precede la società civile, gioca in anticipo, perché non è legge il matrimonio omosessuale in Svizzera. Non è legge, non è permesso. Però anticipiamo, si sa mai dove si succede, almeno siamo pronti. Siamo inclusivi. Più il tempo passa, io credo, sono convinto che più il tempo passa, più penso che la nostra Chiesa occidentale deve prepararsi a fronteggiare sempre di più il rigetto, la persecuzione. Per tornare all'esempio del matrimonio per tutti, quando sarà legge, cosa ne sarà dei pastori che si rifiuteranno di sposare persone omosessuali? Andranno contro la legge, è così. Andranno contro la legge e potrebbero essere denunciati e probabilmente lo saranno. Persecuzione. Dobbiamo cominciare a sostenere i nostri pastori, a incoraggiarli, a tenere duro, perché il discorso è reale, il pericolo è reale, è forte. C'è proprio una tentazione molto forte di abbassare la guardia, di essere più accomodanti, di essere più ecumenici, di essere più aperti. Il compromesso può proteggerci dalla persecuzione, quello sì, probabilmente, chissà. ma impedisce al mondo di ricevere la nostra parola. Gesù dice: se hanno ricevuto la mia parola, riceveranno anche la vostra. Questo è il nostro scopo, che riceva la nostra parola. Noi, siamo chiamati a essere testimoni. Siamo fatti per essere visti e sentiti, anche se non sempre ascoltati, però dobbiamo farci sentire. Non possiamo e non vogliamo nasconderci, mimetizzarci. Sapete? Ci siamo ma non ci vedono. È un'arte militare. No, questo non ci interessa. Noi vogliamo essere visti. Forse avete presente la storia della lampada che racconta Gesù. Dice che la lampada non va messa sotto il letto, ma va messa sopra il comodino per illuminare la stanza. Quella lampada siamo noi. E pazienza se qualcuno ci tira una scarpa perché facciamo troppa luce. Pazienza. Cercheremo di scantare la scarpa, però se ci attirano, pazienza. Ci ha incoraggiato prima Rafa, se esuberanti per nostro Dio. Siamo esuberanti per nostro Dio. Facciamo tanta luce perché c'è tanto buio. Facciamoci vedere, facciamoci sentire. Perché il nostro scopo come Chiesa, perdonate l'espressione, non è di salvare la pelle e neanche la reputazione. Che ce ne importa la nostra reputazione? Il nostro scopo è far conoscere Dio e il suo amore a un mondo che non lo conosce. Cioè, Gesù lo dice, guardate che non lo conosce Dio il mondo. Aspetta voi. Ma ci meneranno, ci picchieranno. Non fa niente. L'hanno fatto a me prima. Fatela, andate avanti, perché se voi non fate conoscere il Dio al mondo, non lo farà nessun altro. Allora, in conclusione, vorrei tornare alla situazione della Chiesa perseguitata come Porte Aperte ce la presenta. Come è stato detto, si tratta della nostra famiglia. Wow, bello questo senso di appartenenza. Noi possiamo identificarci con la Chiesa perseguitata, con i nostri fratelli rinchiusi in gabbie in Nord Corea o chissà altro dove. Questi fratelli sono per noi un incoraggiamento, prima di tutto alla gratitudine e alla lode, proprio perché il Signore ci salva, ci protegge dalla persecuzione più severa. Non dobbiamo darlo per scontato. Vivere bene, vivere in modo confortevole, non ci deve abituare. Non dobbiamo darlo per scontato. È una grazia, è una benedizione da parte del Signore. L'esempio della Chiesa perseguitata ci incoraggia perché ci aiuta a capire come possiamo attraversare dei tempi di persecuzione. Come possiamo sopportare la persecuzione, il rigetto, la discriminazione, che sia una persecuzione grande o piccola. Guardando a questi fratelli possiamo capire come si fa. È possibile non fuggire la persecuzione, è possibile. Molti di loro non hanno scelta, purtroppo. L'unica scelta che hanno è rinnegare Gesù, ma non lo fanno. È possibile non rinnegare Gesù. È possibile accettare in qualche modo la persecuzione. Suona strano, ma farla nostra in qualche modo, accettarla. E trovare in Dio e nella Chiesa il senso di accettazione, il nostro bisogno di accettazione e la forza di cui abbiamo bisogno per andare avanti. Questa forza si trova nella preghiera, abbiamo detto, è un problema prima di tutto spirituale. E Gesù ha promesso, sono sempre con voi. E io credo che i nostri fratelli nordcoreani lo sanno benissimo che cosa significa. Lo sanno benissimo che Gesù è sempre con loro. Forse lo sanno più di noi. Io sono convinto che dai loro campi di prigionia salgano a Dio delle preghiere che toccano il cuore del Padre, delle preghiere preziose. E sicuramente la presenza e la pace di Dio sono molto forti nei loro cuori. E la Chiesa perseguitata ci incoraggia anche a essere ancora più attivi nel testimoniare. Possiamo farlo? Perché non lo facciamo? Possiamo farlo. La legge ancora ce lo permette. Lo facciamo, non è che non lo facciamo, ma possiamo fare ancora di più in tante aree della nostra vita. Gesù ha detto, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Ho saltato un piccolo paragrafo molto importante. Un'altra cosa che possiamo fare è pregare anche per loro. Ricordiamoci i nostri fratelli, le nostre sorelle, ne hanno un gran bisogno. Preghiamo per loro. Io vi propongo adesso, abbiamo un tempo di Santa Cena, e la Santa Cena è il momento in cui si annuncia la morte di Gesù, si annuncia che è risorto, si annuncia che tornerà. Proprio vi propongo che facciamo questo tempo di Santa Cena un tempo in cui ci alziamo e testimoniamo la nostra appartenenza a Cristo, alla Chiesa. Lo facciamo in modo un po' simbolico, un gesto simbolico, di venire avanti per prendere la Santa Cena, come per dire sì, io sono della Chiesa. Faccio questo passo, testimonio, mi faccio vedere, mi metto in luce, nel senso buono della parola. Quindi prendiamo questo tempo anche per chiedere allo Spirito Santo di illuminare i nostri cuori e ci faccia capire quanto ci pesa veramente questo rigetto, questo essere respinti. Quanto ci pesa, quanto ci spaventa l'idea di persecuzione. E se ci fa rinunciare ogni tanto a essere testimoni, chiediamo allo Spirito Santo che lavori nei nostri cuori. Quindi prendiamo questo tempo per testimoniare, per annunciare la nostra appartenenza al campo di Cristo, per proclamarla. E anche durante la Santa Cena vi propongo, se volete, venite avanti per la Santa Cena, ma anche se volete preghiera, se volete pregare, prendere delle decisioni. Se volete, preghiamo con voi molto volentieri. Ci sono quelli i membri del Consiglio di Chiesa, insomma, saremo qua davanti, potete venire. Quindi, Claudio, ti lascio lo spazio per la Santa Cena. Mettiamo giù